plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, she, I don't know why I dream this way. The sky is purple, things are right every day. I don't know. Garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay.
Quattro minuti, quasi cinque dopo le nove, mentre là fuori stanno costruendo, hanno costruito la casa della paura, noi continuiamo a essere Professor Di Stefano per la casa dell'amore. The House of Love, shine on, perché noi non solo siamo contro l'odio, ma siamo anche contro la paura e siamo
per la pace. Sì, la fratellanza.
No, ok, la pace, la fratellanza. Abbiamo detto la casa dell'amore. Siamo contro l'odio, non contro la paura, ma siamo per
l'amore.
L'amore. Oh, okay. Che contiene poi anche il sottoinsieme della pace e della fratellanza, giusto?
Sì, sì, sì.
Lo fa una grinza dal punto di vista teorico, formale. Ne chiederei conferma anche al professor Alessandro Santoro, che abbiamo già, come sempre, collegato con noi. Io oggi non so nulla, so solo dalla lapidaria comunicazione che mi ha dato il collega Di Stefano, che oggi si dedica all'invettiva, che è un, come dire, una formula retorica che le è abbastanza propria.
Sì, ahimè sì, devo dire che oggi non sono molto in sintonia con questo amore, pace e fratellanza.
Aia.
Le vicende di queste ultime settimane hanno generato in me, credo in molti altri, una...
La carogna.
Un pochettino sì. Oggi vorrei parlare della tassa dell'ignoranza che come paese stiamo pagando e ahimè pagheremo, e che probabilmente renderà difficile, molto molto più difficile rispetto a quanto già non fosse difficile prima, attuare la riduzione delle imposte, che in teoria appunto sono nel programma futuro di questo governo.
Cioè il virus sta attaccando anche la riduzione delle imposte?
Il virus, ma soprattutto il modo in cui noi abbiamo reagito al virus, la chiamo la tassa dell'ignoranza, che secondo me ha diverse componenti. Una su cui insomma più volte mi sono soffermato, che chiamerei ignoranza computazionale, cioè nel nostro paese non si riescono a far capire due percentuali, non si riesce a far capire che se la mortalità media è il 2%, ma quella degli ottantenni che si ammalano molto di più è del 15%, beh, allora vorrà dire che quella delle persone sotto gli 80 anni è molto molto inferiore al 2%. Una banale considerazione di questo tipo non si riesce a farla, perché purtroppo, ahimè, siamo un paese nel quale lo studio dell'algebra elementare è considerato un sovrappiù, quasi un, anche dalle classi dominanti, per così dire. E per venire appunto al ceto dirigente, questa settimana ci ha rivelato di nuovo l'ignoranza del ceto dirigente, sia di quello apparentemente dirigente sia di quello che di fatto dirige il paese. Apparentemente dirigente mi riferisco ai politici, vabbè, insomma, l'avete ricordato lo spettacolo del governatore, ma se ne potrebbero ricordare tanti. In consiglio comunale un consigliere ha detto che il virus gira sui mezzi dell'autobus, proprio sulle superfici dei mezzi dell'autobus, e che quindi bisognerebbe occuparsi di questo. Ma credo che, insomma, ne abbiamo sentite di ogni, ma anche di quello che è il ceto dirigente occulto del paese, ma quello vero, però, cioè le Barbere d'Urso e questi personaggi che popolano, no, i pomeriggi televisivi di molte persone. Ecco, questa ignoranza crassa ha generato e genererà un costo pesante. Ricordo che già è stato già detto, insomma, la previsione del PIL è stata già rivista a ribasso, fra poco verrà rivista nuovamente a ribasso, con la conseguenza concreta per le tasche dei cittadini, per cominciare quelle dei lavoratori dipendenti con un reddito tra 28 e 40 mila euro, che avevano avuto quest'anno un bonus, il famoso, l'estensione del bonus Renzi. E quindi diciamo gli 80 euro che poi erano diventati 100 al mese, che però non sono finanziati per l'anno prossimo, saranno finanziati solo a partire dal 1 luglio di quest'anno. Quella era una delle cose che si doveva fare, confermare quel bonus e magari, se possibile, spenderlo. Ecco, la tassa dell'ignoranza crassa probabilmente comporterà un aumento dell'IRPEF sui lavoratori dipendenti a reddito medio-basso.
Evviva! Posso dirle però una cosa? Sa cosa non darei per vederla domenica pomeriggio litigare in diretta su Canale 5 con Barbara D'Urso? Dopo che c'è stato il litigio con Sgarbi, piacerebbe anche a lei, professor Di Stefano, dica
confesso,
la verità.
Confesso, sì, confesso. Sarebbe forse la prima volta nella mia vita che guardo Barbara D'Urso.
Barbara D'Urso contro Santoro, bello!
Ma non so che cos'è, ma io poi io l'ho usata così come esempio.
Ma litigherebbe con tutti, non solo con la D'Urso.
Ma cos'è che ha litigato con Sgarbi? Non lo sapevo, su che cosa litigato?
Sì, 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 un pieno che non finisce più. È un'altra
storia.
Mi capita in questo periodo di frequentare luoghi dove ci sono televisioni accese permanentemente e vedo il bombardamento che le persone stanno subendo a causa di questo virus, che per carità è un virus, quindi va preso con attenzione, però mi pare che francamente abbiamo decisamente esagerato.
Ecco, io intanto chiedo scusa agli ascoltatori, sì, per il crunch crunch che avete sentito in sottofondo, ma è precipitato il microfono, peraltro tenuto su con un bel giro di scotch, che è uno, come dire, degli strumenti più adeguati per sostenere un microfono in studio, e quindi niente, a questo punto farò il vecchio crooner da qui alla fine della puntata impugnando il microfono come si fa a Sanremo. Professor Santoro, prima di salutarci, solamente un passaggio dopo aver raccontato le brutture al campo delle cose belle. L'ha sentita la favola raccontata da Andreone, il mago del favolone?
Bellissima, tra l'altro che la favola io l'ho letta ai miei figli negli anni passati, ma devo dire che ho pensato come la legge lui.
Esatto, quindi, esatto.
Mettete online disponibile la versione, perché assolutamente andrà a ruba.
E soprattutto rinnovi anche lei, con tutto il suo carisma, l'appello che è stato lanciato da parte degli ascoltatori affinché Andreone, il mago del favolone, sia il lettore di tutte le prossime fiabe, qualora i bambini dovessero rimanere a casa anche nei prossimi giorni. Professor Santoro,
vorrei dire che è l'unica ragione per auspicare la prosecuzione della chiusura delle scuole.
Sì, la più importante, indubbiamente la più importante. Professor Santoro, intanto grazie, con l'auspicio collettivo di vederla domenica pomeriggio in diretta nel salotto di Barbara D'Urso. Nel frattempo la salutiamo e la lasciamo come sempre a cose più grandi di noi.
Arrivederci, grazie.
Buona giornata.
Arrivederci, arrivederci. Professor Di Sevolo, però in tutto questo cataclisma di brutte notizie, forse è il caso di ricordare anche alcuni indicatori positivi prodotti dal coronavirus. Ne citavo uno, per esempio, ieri mattina, un'azienda importante dell'Anconetano ha lanciato un grande piano di nuove assunzioni,
certo,
incrementando l'occupazione. L'Angelini, quella che produce la mucchina.
Diciamo che più che grande piano, mi sembra un piano di breve periodo e leggermente condizionato dalla speculazione sulla mucchina. Dopodiché non è l'unica l'Angelini, come dire, ad avere i ritorni positivi. Ci sono diverse settori, qui stiamo parlando soprattutto dei settori finanziari, che evidenziano risultati positivi. Tutti, il comparto farmaceutico, che ovviamente è tornato sotto i riflettori in senso positivo, perché ci si aspetta dall'insieme della vicenda coronavirus nuovi investimenti e nuove spese per la ricerca in termini di soluzioni, vaccini e rimedi per appunto questa categoria di epidemie che, come diceva Battaglia prima, erano stati sospesi. Quindi probabilmente se una parte della ricerca post SARS fosse proseguita, magari ci sarebbe stato qualcosa di già efficace e di operativo. Ma anche molti tecnologici stanno guadagnando, soprattutto le azioni non tanto degli operatori del mercato dell'e-commerce, perché Alibaba è in grande difficoltà, Alibaba che è il più grande portale appunto di e-commerce cinese, quanto appunto in generale i fornitori di servizi che sono legati alla connessione e allo svolgimento di attività via rete. Questo è un incremento preventivato, per esempio, di tutti quelli servizi che sono riconducibili al concetto che oggi viene chiamato di smart working, quindi di lavoro da casa, che si porta dietro una serie di strumenti tecnologici necessari. Un ascoltatore giustamente mi chiede cosa significa TEU, cioè qual è l'unità di misura. L'unità equivalente a 20 piedi sono le dimensioni esterne del container, e quindi si tratta di 20 piedi di lunghezza, 6,1 metri in termini del nostro sistema decimale, e 8 piedi di larghezza, 2,4 metri, 8,5 piedi di altezza, 2,6 metri. Questa è l'unità di misura del TEU, cioè dei container a livello mondiale.
Mamma mia, quante cose che impariamo, quante cose che ci insegna anche l'unità di misura del container. D'altra parte, noi viviamo in una città lontana dal mare e quindi andiamo a guardare i cantieri. Vivessimo in una città di mare, andremo a guardare il caricamento dei container, e quindi sapere la misura dei container è un elemento importante della nostra formazione collettiva. Male Tesla invece.
Sì, male Tesla. Le azioni di Tesla sono crollate ieri del 14%, e qui c'entrano invece proprio le preoccupazioni sull'impatto del coronavirus sulle immatricolazioni di veicoli in Cina. Secondo i dati di una delle associazioni del comparto automotive cinese, a gennaio sono stati immatricolati solo 3.563 veicoli Tesla. Si tratta sì di un dato in aumento rispetto a un anno prima, ma in forte flessione rispetto invece alle 6.600 immatricolazioni a dicembre. In generale il mercato dell'automotive ovviamente è in questo momento semifermo, così come dicevamo dei dati sul traffico aereo dei passeggeri, e quindi Tesla ha pagato le conseguenze avendo fatto un grosso investimento per appunto la vendita di delle sue auto e anche la produzione delle sue vetture direttamente nel più grande paese asiatico.
Intanto nel frattempo scopro che sembra stia andando molto di moda in queste passerelle il fetish romantico, così come abbiamo spiegato il TEU, forse lei potrebbe spiegare agli ascoltatori anche
purtroppo
che cosa consiste.
No, non sono in grado.
Fetish romantico è tipo, mi avvalgo di una delle immagini che vengono riportate da un importante quotidiano nazionale, è tipo una giacca da dandy ottocentesco ma con sotto niente, cioè il pelo sotto direttamente.
Madonna. va bene.
Lo sai che non mi dispiacerebbe vederla un po' fetish romantico?
No, non è il mio genere.
Vabbè, se volete che il professor Di Stefano viva una sua stagione fetish romantica, come sempre potete scrivere, potete telefonare, potete anche citofonargli quando vi capita di passare sotto casa sua, ma intanto ci porta dalle parti, ci fa uscire innanzitutto finalmente dal perimetro del coronavirus per portarci di nuovo verso i trader ad alta frequenza, che sono tra i suoi nemici principali da sempre.
Decisamente nemici principali da sempre, e in aiuto a appunto un possibile e auspicato strumento che permetta di vietare o comunque di ridurre drasticamente questa pratica, che è paragonabile a una profonda manipolazione del mercato, visto che sono i computer in millesimi di secondo a ordinare enormi quantità di compravendite molto rapide, il cosiddetto high frequency trading. C'è uno studio della Financial Conduct Authority inglese che è stato recentemente pubblicato e che stima che appunto i trader ad alta frequenza guadagnino quasi 5 miliardi di dollari all'anno scambiando appunto azioni con i computer, con l'utilizzo e il supporto di algoritmi e di potenti computer. Lo studio arriva in un contesto in cui i politici in Europa e negli Stati Uniti, tra cui il candidato democratico Bernie Sanders, ma anche la sua avversaria Elizabeth Warren, hanno insistito per una tassa sulle transazioni finanziarie, che come noto è parzialmente introdotta in alcuni paesi europei, ma molto claudicante anche per la marcia indietro di alcuni come la Francia. Sebbene si tratti appunto di un numero esiguo, sostanzialmente gli arbitraggi avrebbero un alto tasso di profitto, e quindi questo è il valore complessivo: 5 miliardi di dollari nelle borse valori di tutto il mondo, inclusi 2,8 miliardi nelle borse statunitensi, secondo la Financial Conduct Authority.
A proposito di arbitraggi, il suo giudizio su quello di Lione Juventus?
Non so nulla.
C'è stata la partita.
Ah, c'è stata una partita?
Sì, la vedi, finale di Champions, la sì. Juve a Lione.
E che cosa ha fatto?
Due rigori che non gli hanno dato, sai che dice, noi invece in Italia ce li avrebbero dati, non sa niente.
No.
Ok, allora passiamo al prossimo punto in scaletta. Dice il professor Di Stefano che mentre lo stolto guarda al coronavirus, egli stesso guarda invece a una nuova bomba orologeria, l'aumento dei titoli spazzatura nel comparto delle obbligazioni societarie.
Sì, sono dati OCSE, nel periodo 2008-2018 la media di obbligazione societaria ha raggiunto i 1.700 miliardi di dollari l'anno contro gli 864 che si vedevano negli anni prima della crisi. Le aziende dell'economia avanzata, a cui fa capo la stragrande maggioranza appunto delle obbligazioni in circolazione, del 79%, hanno visto crescere del 70% il volume di queste obbligazioni fino a superare i 10.000 miliardi. Non che non siano cresciuti anche alcuni mercati nei cosiddetti paesi emergenti, soprattutto la Cina, dove c'è stata un'esplosione del 395% rispetto a un decennio fa, e in tutto quindi sul mercato ci sono 13.000 miliardi di bond, di obbligazioni societarie, il doppio del 2008. Il problema è che la qualità di questi titoli in circolazione non ha assolutamente tenuto il passo con il volume, anzi la quantità di cosiddetti titoli spazzatura è oggi pari al 54%, quindi c'è un potenziale di alto rischio di fallimento su oltre la metà di questi 13.000 miliardi di obbligazioni, e queste obbligazioni rischiano appunto di creare grossissimi problemi, perché è evidente che di fronte a una crisi recessiva il tasso di fallimento delle imprese e quindi degli emittenti di queste obbligazioni potrebbe esplodere in modo incontrollato, trascinando appunto nelle perdite anche i risparmiatori, che purtroppo avessero scelto di investire in questa forma molto rischiosa di attività finanziaria.
Intanto mi scusi se riapro una breve parentesi, ma è notizia di poco fa: un italiano è infettato la Nigeria. Primo caso di coronavirus in Nigeria, lo ha portato un italiano proveniente dall'Italia, da cui la necessaria riapertura della campagna del chiudere i porti agli italiani che vogliono sbarcare in Africa. Visto che mancano 5 minuti e 40 alla fine della trasmissione, mi dica lei quando è il momento della rubrica Veneto?
Sì, possiamo fare ancora un paio di notizie e poi possiamo passare appunto alla rubrica Veneto.
Vada col paio di notizie.
Beh, direi sicuramente la più curiosa è Steven Seagal, l'attore che ha oggi una cittadinanza serba e vive a Mosca. È stato destinatario di un provvedimento della SEC che gli contesta di non aver rivelato di aver ricevuto pagamenti per promuovere una criptovaluta. Seagal, che appunto avrebbe ricevuto $250,000 in contanti e $750,000 di token per la promozione di un ICO, cioè di un collocamento di una criptovaluta da parte di una società chiamata Bitcoin 2Gen, e nel post sui social media Seagal invitava i fan a non perdere l'offerta di questi token, ma senza appunto dichiarare di essere stato pagato e di aver ricevuto anche una consistente quota di token per la propria remunerazione. E questo è abbastanza curioso, perché si moltiplicano i casi di questo tipo arrivati ovviamente alle criptovalute, che sembrano essere un tipico prodotto che in questo momento sta beneficiando della paralisi dell'economia reale, perché il Bitcoin in questo frangente si trova prossimo alla soglia di $9,000. Nel corso del 2020 aveva già superato i $10,000 il 12 febbraio, e ricordiamo che era poi c'era stato durante il 2019 diversi tonfi legati ovviamente alle posizioni speculative che avevano bruciato più del 100% del valore teorico delle cripto, e adesso ritornare appunto sopra i $9,000 è il segnale appunto che un pezzo della speculazione si è spostata dai mercati tradizionali, anche per il sell-off prodotto dal panico del coronavirus, ed è tornata verso i Bitcoin, con risultati sicuramente interessanti.
Mancano poco più di 3 minuti alla fine della trasmissione.
Sì, possiamo fare, se sei pronto con la sigla.
Ma non può raccontare in giornate come questa una bella favola all'amico Veneto una volta tanto?
Ma abbiamo appena fatto una favola.
Ho capito, ma niente. No. Invece con la spietatezza anaffettiva che lo contraddistingue, il professor Di Stefano, anche in giornate come queste, in cui il Veneto, regione amica come noi in Lombardia, è alle prese con il coronavirus, manda in onda la consueta rubrica. Va bene un basetto de scondon come sigla?
Sì, sì, va benissimo.
Prego.
Un basetto de scondon. Allora, questa settimana parliamo dei Padova Papers. Sostanzialmente è il filone padovano dei Panama Papers, che è scoppiato e che ha investito alcuni colletti bianchi di Padova, in particolare commercialisti molto quotati e famosi a Padova, che si sono prestati a operazioni di riciclaggio e di evasione fiscale, in particolare mettendo a disposizione conti correnti in territorio elvetico intestati a società di Panama e delle Bahamas e gestiti da due fiduciari svizzeri. Per effetto dei Panama Papers sono iniziate le indagini appunto da parte della Guardia di Finanza, e la Guardia di Finanza, per effetto di un provvedimento del GIP di Venezia, ha disposto il sequestro di 12,3 milioni di euro appunto profitto dei reati di riciclaggio internazionale, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, che sarebbero stati compiuti da 6 indagati, almeno 1,5 milioni di euro di questi 12,3 sequestrati sarebbe riconducibile al ex presidente della Regione Veneta Giancarlo Galan, che lo ricordiamo è già stato condannato con una sentenza definitiva per le tangenti relative al Mose. Quello che è interessante è che questa inchiesta sono finiti moltissimi imprenditori abbastanza famosi del territorio di Padova e non solo, perché avevano appunto affidato profitti in nero ai professionisti appunto degli studi di commercialisti di Padova, e che poi erano transitati appunto nelle mani in particolare di due professionisti svizzeri, Filippo San Martino e Bruno De Boccard, che sono stati purtroppo per loro bloccati in un controllo, e gli è stato trovato un taccuino contenente i nomi delle società italiane che avevano affidato la gestione dei capitali a questi professionisti tra virgolette elvetici.
Avete ascoltato anche oggi la rubrica Veneto, come sempre condotta, ideata e realizzata con la consueta spietatezza dal professor Andrea Di Stefano. Vabbè, nonostante tutto le mando un basetto, professor Di Stefano. Salutiamo tutti gli ascoltatori.
Salutiamo gli ascoltatori, buon fine settimana a tutti.
E soprattutto, Ucci.
Sento odore di Cristianucci.
Arrivederci.
Arrivederci.